un argomento, anche questo, insomma, che ha raggiunto le grandi cronache e che riguarda invece l'aspetto dei social network. Partirei con un breve estratto. Free expression on our platforms. More specifically, first, we're going to get rid of fact checkers and community notes. Ah, per qualche motivo l'audio risulta leggermente scattoso, vediamo, ci riproviamo. Ha detto free expression on our platform, quindi libera espressione sulle nostre piattaforme. More specifically, first we're gonna get rid of fact checkers and... Ecco, ha detto we are gonna get rid of fact checkers. La voce è quella di Mark Zuckerberg che dice ci libereremo, get rid, sì, diciamo, lasceremo perdere, insomma, sì, ci libereremo, forse la parola corretta, del verifica dei fatti. Insomma, un dato che più esplicito davvero non si potrebbe sentire. Ed è una delle cose che Zuckerberg ha recentemente dichiarato. Se vi foste chieste come avrebbero reagito le grandi aziende della tecnologia alla crescita di Trump, beh, è evidente che nel caso di X non c'era davvero da domandarselo, visto che Musk più endorsement di così, visto che sarà di fatto nel governo statunitense, insomma, davvero non ci sono dubbi sul suo allineamento. Il resto delle Big Tech invece mi sembra che passi, forse non tanto nella realtà ma un po' anche sì, ma soprattutto nell'opinione pubblica, stia un po' passando un giro di boa. Cioè, se li abbiamo visti per anni come magari, parlo diciamo di quello che vedevamo qui dall'Italia e qui diciamo da un pubblico diciamo di sinistra in un senso ampio, ecco, no, diciamo che li si vedeva indubbiamente come delle grandi aziende e quindi come qualcosa da cui troppo bene non ci si può aspettare, ma tutto sommato come magari grandi aziende di cui ce ne sono pur sempre anche di peggiori, e naturalmente al peggio non c'è mai fine, come è noto. Quando dico che ce n'erano anche di peggiori, intendo dire che in alcuni casi, per esempio, abbiamo visto che queste piattaforme hanno intrapreso, banalmente anche a volte perché erano all'interno del dibattito statunitense, iniziative magari, che ne so, sulla diversità e sull'inclusione, che sono senz'altro delle piattaforme molto liberali, molto spendibili nel contesto americano, ma comunque iniziative che non sono, come dire, non si presentano come palesemente razziste, poi magari lo sono in altre forme, ma come dire, almeno a parole si schierano comunque con i diritti delle categorie marginalizzate, e diciamo, del resto questo l'abbiamo visto anche in modo contraddittorio, cioè la contraddizione riguardava il fatto che la loro strategia per fare profitto intrinsecamente aveva bisogno anche poi di essere dannosa per le persone che si trovano sulle piattaforme, diciamo da loro offerte, sono cioè le loro utenti. Mi sembra che è diciamo una lettura che le andava a posizionare, direi, con una sinistra liberale tendenzialmente allineata agli interessi dei democratici statunitensi, con i limiti ma anche i vantaggi, diciamo, seppur minimi, di questa posizione. Questo direi che sta cambiando, diciamo che se in effetti è vero che la Silicon Valley in buona parte si era allineata con gli interessi dei democratici, anche quella di estrema destra, questo diciamo che va detto, e penso quindi, no, per esempio, se per dire un nome famoso, a Peter Thiel, che in, penso, come dire, se non è di estrema destra Peter Thiel allora davvero non so chi lo è, ma diciamo i cui interessi non sempre poi andavano esplicitamente ad allineare con quelli repubblicani, benché diciamo le posizioni erano assolutamente quelle, ma rimanevano un po' taciturne perché a livello però di politica economica erano più allineati con la visione che ne avevano i democratici. Questo direi che è il grande successo della campagna elettorale di Trump, che è riuscita, probabilmente avrebbe vinto uguale, ma mi sembra che sia riuscito a infilare una cosa che ancora non gli era mai riuscita, cioè quella di iniziare a portare la Silicon Valley dalla sua parte, con J.D. Vance, con Elon Musk, e vediamo come diciamo la resistenza non è proprio la capacità che mi aspetterei da gente uscita da Stanford, proveniente da contesti ricchi e bianchi, non mi aspettavo una resistenza che infatti non è arrivata, e quindi così vediamo subito che Zuckerberg, ancora prima della nomina formale, ancora prima di provvedimenti legislativi, evidentemente ci si inizia già a parlare e già si allinea agli interessi del potente che arriva e quindi mai più verifica dei fatti, perché dice è politicamente divisiva, sono troppo inclinati politicamente. Cosa vuol dire? Non spiega in quale direzione sono troppo biased, l'espressione che fatico sempre a tradurre, quindi sono, diciamo, di parte. La verifica dei fatti è troppo biased politicamente, il che tra l'altro è un'osservazione, no, interessante, come dire, l'avevamo detto tutte, eppure non c'era mai salutato Letta che, diciamo, la via dei fatti non esiste, è sempre soltanto una censura politica. No, ora viene detto in maniera più esplicita e, come dire, se per caso ci fossero persone che pensano che così potrebbero magari illudersi per un secondo che questo vada nella direzione corretta, Zuckerberg fa anche proprio qualche esempio. Dice: adesso ci toglieremo un tot di restrizioni su argomenti come l'immigrazione e il genere, che sono semplicemente non allineati con il discorso mainstream. Cosa vuol dire questo? Credo che si capisca molto bene. Questo potrà voler dire che sarà d'ora in poi illecito su queste piattaforme poter insultare, attaccare intere categorie in base al colore della pelle, in base al paese di provenienza, in base al proprio orientamento sessuale o in base alla propria identità di genere, senza troppe storie. E notiamo anche che il discorso di Zuckerberg si allinea alla destra statunitense in maniera completa, anche nei termini che si vanno ad utilizzare. Vi ho fatto sentire un breve estratto audio in cui usava l'espressione free expression, quindi libera espressione, che è il modo con cui l'estrema destra chiama la sua politica contro, diciamo, la sua lettura da destra del politicamente corretto. Abbiamo ospitato e continueremo ad ospitare trasmissioni in radio, come Non si può più dire niente, che ci stanno insegnando a riconoscere come, come dire, l'espressione politicamente corretto nasce dal basso e da sinistra, proprio per denunciare il fatto che, appunto, il politicamente corretto non è quello, no, che si voleva, e serviva semplicemente a mascherare la stessa oppressione di prima con dei termini però più gentili. La destra lo ha reinterpretato per intendere dire che non vi daremo né i diritti né i termini gentili. Questo, diciamo, è un po' la crociata che stanno facendo purtroppo in questo momento con un certo successo, e quindi si allinea all'idea della libera espressione e dice infatti che un'altra delle cose che faranno è allinearsi con il governo statunitense, con Trump, che ringraziano esplicitamente per opporsi all'istituzionalizzazione della censura che c'è in Europa o in America Latina, dove, dice, hanno corti segrete che possono ordinare alle compagnie di nascondere le cose in silenzio. Un'affermazione piuttosto specifica, cioè piuttosto insomma particolare, perché senz'altro nell'America, non so se si vuole chiamare latina, in genere latina si chiama più quella, magari si considera anche il Brasile come Latino America, diciamo è opinabile, ma senz'altro in Brasile X è stato oscurato dalla decisione di un giudice in base però non semplicemente all'oscuramento, ma in base alla non compliance di fatto di X con alcune richieste dei giudici brasiliani. Ma lì però non si trattava di corti segrete, si trattava di decisioni e dibattiti assolutamente pubblici. Che in altri paesi esistano delle corti segrete che possano fare questo non mi sorprenderebbe del tutto, ma mi sorprenderebbe che a subirlo siano aziende miliardarie protette dal governo degli Stati Uniti, insomma, che possono esistere dei casi extragiudiziari nell'America Latina contro gruppi più oppressi. Non mi stupisce che proprio Meta sia corrisponda a questa definizione, invece la trovo un'affermazione singolare. Quindi contro diciamo le dittature dell'America Latina e contro la censura dell'Europa, che sarebbe poi in buona parte la richiesta della verifica dei contenuti, diciamo promettono di reagire. con maggiore forza e sostanzialmente vogliono finirla con la moderazione dei contenuti. Dicono: noi abbiamo fatto un sacco di sistemi per moderare i contenuti, ma il problema è che quei sistemi si sbagliano e anche quando magari censurano l'1% dei posti, questi sono comunque milioni di persone e quindi ci sono troppi errori, troppa censura e invece le recenti elezioni hanno dimostrato che dobbiamo dare priorità alla libertà di parola, assicurarci che le persone possano condividere il loro credo, le loro esperienze sulle nostre piattaforme e insomma annullare questa tendenza. Quindi invece aprire una nuova linea, una nuova stagione in cui su queste piattaforme non soltanto si potrà dire di tutto, ma si tornerà a dare grande attenzione ai contenuti politici. Questo di nuovo una delle manopole che Meta, al tempo Facebook, ha mosso nel corso degli anni, di fatto con la sua capacità di selezionare che cosa si vede, passerà dal mostrare più contenuti politici, poi a più contenuti personali, ora invertirà la tendenza, quindi più contenuti politici ma senza alcun filtro, diciamo, nessun limite alla decenza, verrebbe da dire. Ora su questo aspetto della moderazione, del fact checking sì, in effetti possiamo anche, come dire, per una volta riusare questa espressione, cioè la parola censura. Secondo me il dibattito in effetti è interessante, cioè benché la mossa di Zuckerberg a me sembra molto palese ed è un passaggio alle scelte che ha fatto già Elon Musk. Lo citano espressamente, dicono: vogliamo fare come ha fatto Elon Musk, per esempio con le community notes su X, vogliamo avere una politica simile a quella. Gli effetti della gestione Elon Musk su X io penso che siano ormai sotto gli occhi di chiunque. È diventato diciamo raramente, quando sento commenti di persone intorno a me, naturalmente vivo nella mia bolla, ma è comunque una bolla magari di persone che Twitter lo ha utilizzato, e le stesse persone poi mi riportano parole che raramente sono più gentili di una fogna come modo per qualificare ciò che è diventato X. C'è stato un grande esodo dalle piattaforme di Musk, un esodo forse anche in parte, come dire, autocelebrato, magari poi, come dire, magari non così incisivo, ma senz'altro un fenomeno significativo anche a livello di immaginario. Cioè, se prima X sembrava un posto dove bisognava stare, ora questo avviene molto di meno. E però diciamoci la tristissima verità, spesso scava sostituito con Instagram, che devo dire non mi sembrava particolarmente meglio e non penso che sarà particolarmente meglio in futuro, se la linea sarà quella di ricalcare le scelte di Elon Musk e portarle sui prodotti di Meta. Ci troveremo con una piattaforma, come dire, dalla capacità espressiva persino più limitata e dalla selezione dei contenuti ancora più nefasta nei suoi contenuti. Ora, diciamo, questo dal punto di vista del cosa indicano le scelte che Meta sta facendo e che Zuckerberg ha dichiarato. Sul cosa mi aspetto, chi lo sa, nel senso, non so se ci sarà un esodo simile a quello che c'è stato su X anche su Meta, non me lo immagino sinceramente, ma magari invece sono soltanto un pessimista, non vedrei l'ora che questo accada. Però diciamo forse vale la pena di fare un passo indietro e ricordarci da dove viene questa storia del fact checking e anche di quali sono gli interessi delle grandi aziende che gestiscono questi social. Infatti dobbiamo ricordarci che il tema della disinformazione sui social c'è da parecchio, da direi da almeno un 10 anni, forse anche di più. Penso che abbia avuto, a livello, come dire, di un dibattito magari interno a giornali un po' più di nicchia, o magari sì, insomma, magari non di nicchia non è la parola giusta, ma comunque un pochino più selettivi, o all'interno magari del mondo dell'ONG o cose del genere, è una roba che secondo me c'è da un po' più di 10 anni, ovvero dal genocidio in Myanmar, in cui la responsabilità di Meta è stata conclamata nel tempo e sempre soltanto confermata negli anni. Non ho mai letto report che la riconsideravano questa. Se ne riparla però in un senso più mainstream dopo la prima elezione di Trump, che è 10 anni fa invece, o forse anche poco meno, ma insomma più o meno siamo lì. L'elezione di Trump inizia a sollevare il tema del forse Trump ha vinto grazie all'uso che ha fatto dei social media, che è stato molto avanzato, se vogliamo dire, o al limite del legittimo in base ad altre visioni. Lo scandalo, forse vi ricorderete, lo scandalo Cambridge Analytica, che mostrava come delle compagnie potessero con un budget tutto sommato modesto influenzare moltissimo le elezioni. E quindi si inizia a puntare il dito contro, in particolare al tempo, Facebook. Facebook all'inizio cerca di discolparsi con delle dichiarazioni pubbliche in cui ci dice: ma noi non pensiamo di aver influenzato le elezioni, perché ok, va bene lo scandalo Cambridge Analytica, però poi alla fine le persone votano con la loro testa, in base alle loro esperienze reali e non in base a se hanno visto un certo post il 3% in più oppure in meno. Ora, questa affermazione probabilmente è stata un'affermazione controproducente, ma non dal punto di vista, diciamo, mio o di un non meglio precisato interesse pubblico, ma dal punto di vista loro, cioè del loro profitto. Nel senso che i social media sappiamo che sono dei sistemi gratuiti, nel senso che il prodotto sono le persone che lo utilizzano e per questo cercano di attirarne sempre di più al loro interno, commercializzano i dati delle persone, che quindi trattano come materia prima. Per questo, diciamo, siete molto invogliati a rimanere dentro la piattaforma e poi questi dati li vendono in parte come dati grezzi, diciamo, ma quella è la parte che vale un pochino di meno, e in parte, e quella è la parte che vale di più, fanno gli inserzionisti, cioè con quei dati costruiscono dei profili su di voi e con quei profili vi fanno delle pubblicità mirate che vendono. Ora, le pubblicità mirate sono un'idea che, al di là degli aspetti tecnici, tracciamento, ma si basa comunque su due grandi assunti: l'assunto che la piattaforma, che la pubblicità mirata funzioni, che funzioni meglio della pubblicità non mirata, che sia più efficace, e quindi da una parte si basa sullo stesso assunto di tutta la pubblicità, ok? Quindi che la pubblicità serva a qualcosa, che è comunque un tema dibattuto del se la pubblicità sia davvero efficace, e dall'altra il surplus di dire che la pubblicità mirata sia migliore di quell'altra, ok? Perché altrimenti voi noterete che gli altri gruppi che fanno pubblicità, per esempio, no, i vari quotidiani, no, nazionali, per quanto non posso dire che chi li possiede viva alla giornata e fatichi a mettere insieme il pranzo con la cena, ma non hanno il volume economico che invece hanno queste piattaforme, è perché evidentemente qui il margine di profitto è maggiore. Questo è il dato chiave: il margine di profitto è maggiore perché l'idea è che quelle pubblicità valgano moltissimo. Ora, se quelle pubblicità valgono molto perché la loro capacità di influenzare le persone nel comprare un frullatore o nell'andare ad un certo ristorante è molto alta, allora si capisce che è difficile poi sostenere che però questo non è utilizzabile anche per influenzare le elezioni, visto che la propaganda elettorale non è che si distanzi poi così tanto dal mercato pubblicitario, cioè ha le sue specificità, ma come hanno le sue specificità tante cose. E quindi su questa mossa di dire noi non c'entriamo niente con le elezioni, la gente vota con la propria testa, fanno marcia indietro, perché non avrebbero mai voluto dire che le persone comprano con la propria testa, e diciamo che l'analogia tra votare e acquistare è particolarmente forte in tutte le democrazie liberali e forse ancora di più in quella statunitense. E quindi fanno marcia indietro e dicono: va bene, in effetti le persone votano in base a quello che gli facciamo vedere, e pertanto noi dobbiamo garantire un ambiente che sia diciamo equo, un ambiente in cui certe regole vengono rispettate, un ambiente in cui come dire, ci siano anche dei limiti a quello che si può dire, perché questo è un momento di confronto politico. E questo è, no, come dire, questa direi che apre la stagione che si sta concludendo in questo momento, quindi un aumento della moderazione, un aumento del fact checking, un aumento delle regole su quello che si può dire e non si può dire. Delle regole che, l'abbiamo detto tantissime volte nel corso degli anni, semplicemente puntavano sempre a confermare in realtà lo status quo, che venivano applicate in maniera discriminatoria, ma esattamente come queste regole vengono confermano lo status quo e si applicano in maniera discriminatoria in generale nella società, nel senso, tutte le regole su, no, i sistemi elettorali alla fine poi quello fanno, non è che fanno niente di diverso, però all'interno della competizione, la democrazia liberale, mantenere una certa equità. Ora qui si fa marcia indietro. Da un certo punto di vista verrebbe dire che è difficile prendere posizioni in un dibattito del genere, cioè dovremmo convogliare ancora più attenzioni e a un certo punto quindi trasformare in delle istituzioni, delle cose come i social media, no? Andandole a gonfiare, mettendovi dei sistemi di moderazione, evidentemente poi a un certo punto, no? Collaborando, come facciamo? Gli diamo delle prescrizioni precise nelle regole, no? Un po' come avviene, no? Per il silenzio stampa, un po' come avviene per altre regole che riguardano l'interazione tra media ed elezioni e tra media e politica in generale, oppure no? Chi dovrebbe normare questo aspetto? Quindi, no, il Facebook di ogni Stato deve seguire le regole elettorali di ogni Stato? Voi capite che diventa una questione spinosissima e del resto nemmeno il suo posto sembra particolarmente eclatante, e mi pare che il dibattito che io ho letto online su queste dichiarazioni giri un po' intorno a questa dicotomia, una dicotomia quindi tra il è davvero un problema quello che sta avvenendo adesso, perché questo esporrà a maggiori discriminazioni le persone già discriminate, e questo è vero, e chi dice sì vabbè, ma in fondo comunque il sistema del fact checking serviva soltanto a far dormire meglio la notte i liberali e non ha mai davvero aiutato le soggettività oppresse, e anche questo è senz'altro in parte vero. Mi pare che si manchi però un pochino il punto, cioè qui ci si sta concentrando sull'aspetto del contenuto di ciò che si può dire e di ciò che non si può dire all'interno di queste piattaforme, e si sta forse un po' mancando di osservare la politicità intrinseca di queste piattaforme, cioè la struttura che hanno, il tipo di messaggio che è realistico veicolare all'interno di esse, il tipo di interazioni che promuove, e che questo inevitabilmente sarà il contenuto ancora di più delle regole di moderazione. Quindi una piattaforma in cui, no, sia possibile comunicare solamente per testi estremamente brevi, in cui la possibilità di commentare è più facile di quella di leggere, sostanzialmente, in cui la capacità di decidere cosa leggere quando è ridotta veramente ai minimi, è una piattaforma in cui grosso modo si leggeranno, no, anche contenuti interessanti nel momento sbagliato, ritrovarli sarà, diciamo, dovuto alla mera fortuna. Una piattaforma che sarà pensata come intrattenimento, un intrattenimento pensato principalmente focalizzato sulle interazioni tra persone che quindi devono reagire molto, quindi una piattaforma che non stimola alla riflessione. Su questa politicità mi sembra che manchi un pochino la riflessione, e questo devo dire che però non sta variando recentemente e non cambia mai da quando queste piattaforme sono nate, perché alla fine le interazioni sono il petrolio di questa piattaforma, sono la cosa che spingono a fare maggiormente, quindi maggiore reattività. Non è un caso, no, che le reactions, le reazioni siano state portate su tutte quante le piattaforme, evidentemente erano una mossa vincente dal punto di vista della capacità di raccogliere sempre più dati, di semplificare ancora di più le interazioni, e mi pare che questo sia, no, quello che poi, come dire, se cerchiamo dei capri espiatori per le vittorie dell'estrema destra, credo che se proprio dobbiamo guardare qualcosa che riguarda i social, possiamo guardare questo. Per il resto forse non ci resta che guardare alle condizioni di vita materiali delle persone per capire, no? Per capire come mai poi si affidano a risposte semplici per problemi complessi. Però indubbiamente, diciamo, vivere in un panorama comunicativo in cui la semplificazione è una necessità evidentemente non aiuta a leggere discorsi complessi. Dico questo benché, insomma, come dire, gli spunti che ho letto, ci sono, no, parecchi articoli che si possono trovare. Uno che mi è sembrato interessante, molto lungo, si chiama Bad News, Selling the Story of Disinformation, cioè cattive notizie, vendere la storia della disinformazione, analizza, no, il passaggio dalla televisione ai social media e al tema della disinformazione, un tema che evidentemente, quindi, la parola disinformazione non si hanno nessuna definizione operativa ragionevole, e spesso si ricorre a dire che la disinformazione è quella agita da agenti stranieri, quindi si ricade in uno scenario da guerra fredda come unico modo di definire che cosa è disinformazione, e come questo però appunto si alimenta con i desideri che le piattaforme social media hanno, cioè a sostenere un discorso che le proclama come estremamente efficienti per convincere le persone, forse più di quanto fanno davvero, e anche come tentativo di poi andare a effettivamente ad analizzare se davvero poi la loro capacità di influenzare sia davvero così grande, che è un tema, ripeto, sempre dibattuto, riguarda la pubblicità e non solo, quindi secondo me questo è un dibattito interessante. Come sapete, la pubblicità è qualcosa di cui in questa trasmissione parliamo spesso, soprattutto la pubblicità online, la pubblicità comportamentale, che è indissolubile dalle pratiche di sorveglianza. Noi andiamo ad uno stacco musicale con Rancore e poi riprendiamo parlando di Starlink.
Ora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia mai regali ai fiocchi ma non li riceve, quindi questo Natale scioglie i fiocchi di neve. Flavio è in psicoterapia e stanotte ha una teoria. Sistema via gli scheletri dall'armadio alla scrivania. L'attesa per Lucia sembra una prigionia. Fuma lo spasimo e non si rilassa. È accesa l'ultima, il notturno basta. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone. Tra i nomi cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. Tira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Tira a raffica in tutta la città e va da capo, linea a capo, linea a capo. Mario guida ma di fretta, ma fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, per questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena. Sergio torna a casa, sorride, bacia il miracolo. Giada per il saggio non si informa, non si allena più. Livia è schiavitù, scrive alla figlia, i sogni sono neve. Cadono, cambiano forma, poi tornano su. Carlo è psicoterapeuta, non risponde ad un paziente impaziente di ricordarsi l'infanzia quant'era neutra. Ora Lucia chiede ad accendere, Andrea accende con ansia. Vede che il notturno passa veloce, c'ha di distanza. Massimo è sull'autobus quando inizia a vedere nomi di persone. Tra i nomi cerca un nome come un classico barbone inclinato. Continua a bere da capo, linea a capo, linea a capo. Tira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Tira a raffica in tutta la città e va da capo, linea a capo, linea a capo. Tira a raffica finché la città si traffica. Tira a raffica finché la città si traffica. Tira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo. Prima o poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo.
mamma ti ha dato la strada identica a prima, solo che è buio. Girerà il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato. Un mondo più bello di questo dov'è? Non fosse nella galera dei nostri occhi, pietra lavica la sfera dei nostri occhi. Capitano in cella, naviga dentro di te. Massima è sull'autobus quando inizi a vedere nomi di persone, tra i nomi cerca un nome. Come un classico barbone inclinato continua a bere. Da capo, linea a capo, linea a capo, tira a raffica finché la città si traffica. Da capo, linea a capo, linea a capo, tira a raffica in tutta la città e va. Da capo, linea a capo, linea a capo. Massimo è sull'autobus quando inizi a vedere nomi di persone, tra i nomi cerca un nome. Come un classico barbone inclinato continua a bere. Da capo, linea a capo, linea a capo, da capo, linea a capo, linea a capo, da capo, linea a capo, linea a capo, da capo, linea a capo, linea a capo.
Prima o poi supererai la paura del buio. È la partenza e l'arrivo che mamma ti ha dato. La strada è identica a prima, solo che è buio. Girerà il mondo anche dentro un armadio ed ammanettato.
Le 21:35 ritorniamo con le dita nella presa a parlarvi di tecnologia, come facciamo le domeniche, tutte le domeniche, una ogni due. Chi lo sa, non sono certo io a potervi rispondere a queste domande, ma...